E ve l'avevo detto che oggi pomeriggio ero particolarmente contenta perché avrei avuto tante persone che si sarebbero avvicendate qui nel nostro studio di Rete 2 per K. Buon pomeriggio, ben trovato Pietro Montorfani.
Grazie Sandra, un saluto a chi ci ascolta.
Allora, noi siamo alle prese con K e Spalla. Ogni giorno a voi tocca così raccontarci di un fenomeno di attualità e proporci quella che è un po' la vostra prospettiva, no? La vostra visione personale. Tu oggi hai scelto di partire da un anniversario, un importante, importantissimo anniversario.
Ma sì, sappiamo come gli anniversari in genere, specialmente quelli tondi, sono occasioni importanti di riflessione, di ripensamento, sono circostanze in cui la società stessa, la cultura prova a fare il punto su un tema specifico, su un personaggio storico, una memoria condivisa. A volte tendiamo magari a considerarli come dei momenti obbligati, forzati, in cui dobbiamo fare qualcosa, in cui magari la prospettiva è piuttosto comunicativa o politica. Però se guardo al fenomeno di questi anniversari culturali con un occhio diverso, che forse un po' quello dello storico che è la mia deformazione professionale, mi rendo conto di che cosa poi rimane spesso dopo questi anniversari, specialmente quelli importanti, in termini di bibliografia, di aggiornamento scientifico, di progettualità. Quindi insomma, teniamoceli cari questi anniversari e investiamoci, ecco, questo volevo dire. L'anniversario di cui volevo parlare sono gli 800 anni dalla morte di Francesco d'Assisi, che è effettivamente un anniversario di peso. Lo è per la portata della sua figura, per il suo valore simbolico, la sua internazionalità, direi forse anche e soprattutto per la sua trasversalità. San Francesco è un po' di tutti, potremmo dire, perché è in primis naturalmente dell'ordine francescano, che sono i suoi figli nei secoli, i cappuccini, i minoriti, i conventuali, il terzo ordine, tutta la grande famiglia dei francescani. Poi in seconda battuta è della cultura italiana, questo indubbiamente, è dei fedeli per chi ha fede, ma è anche credo di chi la fede non ce l'ha, ma in qualche misura si riconosce negli insegnamenti di Francesco d'Assisi, che toccano vari temi, innanzitutto l'umiltà naturalmente, la povertà, lo sappiamo, ma anche forse una corretta gestione delle risorse, un rapporto sano, il più sano possibile con la natura, con l'ecosistema più in generale che ci ospita, sono temi che oggi sono d'attualità, non sono mai usciti, se vogliamo dire, dall'attualità. Quindi San Francesco ha ancora qualche cosa da dirci.
Venendo a questo anniversario, dicevamo 800 anni, cade credo per la precisione, no? Il 3 di ottobre 1226, ma non è che questo tuo intervento sia particolarmente in anticipo, perché in realtà è già da un po' che si parla di questo anniversario. Vero è che adesso stiamo appunto per entrare, no? Un po' nel vivo delle celebrazioni, anche di quest'anno conclusivo di queste celebrazioni. C'è stata anche poi una apertura ufficiale, no? Lo scorso 10 gennaio ad Assisi.
Beh, è così, sì, potremmo dire che le due principali istituzioni coinvolte, che sono da un lato la famiglia francescana, dall'altro lato lo Stato italiano, con un comitato nazionale apposito presieduto dal poeta Davide Rondoni, queste due istituzioni hanno preso una rincorsa lunga, potremmo dire. L'anniversario era stato annunciato addirittura nel 2022 come progetto pluriennale, addirittura di un quadriennio 2023-2026, seguendo passo passo tutti gli ultimi anni di vita di San Francesco, cioè andando ad individuare nelle sue ultime esperienze terrene dei momenti focali, diciamo tra il 1223 e il 1226, iniziando con l'invenzione del presepe, il Natale di Greccio del 1223, che è coetaneo all'invenzione della regola francescana, temi di cui si è parlato tre anni fa, poi le stimmate, che sono un fenomeno mistico importante, per certi versi incomprensibile, del 2024. L'anno dopo è toccato al Cantico delle Creature 2025, che tra l'altro mi piace ricordarlo, è il testo inaugurale della letteratura italiana, secondo molti critici, molti storici della letteratura. E oggi, appunto, come ricordavi giustamente tu, arriviamo alle battute finali, che sono quelli del ricordo, noi diremmo laicamente, della sua morte. Invece io, se vado a vedere tutte le comunicazioni ufficiali che sono state diramate in questi giorni, la parola morte si cerca di non usarla e si preferisce un lessico che guarda ad una prospettiva cristiana di resurrezione. Si parla del transito di San Francesco, che è una celebrazione che si fa tradizionalmente il 3 e 4 di ottobre, tra la notte tra il 3 e il 4, si parla di Pasqua di Francesco e diciamo tutto tende al prossimo autunno.
Allora, nello specifico, che cosa possiamo attenderci dal calendario dei prossimi mesi? Che cosa ci racconta questo calendario?
Beh, se stiamo a quello che è stato detto, possiamo attenderci molto, e se mi posso permettere un piccolo appunto, direi quasi troppo, nel senso che se vediamo quello che è stato promesso e quello che effettivamente dovrebbe succedere, tra Assisi, Roma, Milano, altre parti d'Italia e persino in altre parti del mondo, la tavola è molto imbandita, ci saranno moltissimi eventi culturali e spirituali su questi due binari, quasi troppi, diciamo, decisamente troppi per elencarli qui in questa sede, ma veramente veramente tanti, quindi non si può che rimandare ai siti ufficiali di questo grande anniversario. Io ne ho selezionati alcuni sui quali vorrei puntare l'attenzione. Se guardiamo quelli, diciamo, di natura prettamente spirituale, innanzitutto proprio adesso, nei prossimi mesi, tra febbraio e marzo, ci sarà l'esposizione delle spoglie del santo, quindi il santo verrà rimesso sotto gli occhi della popolazione dei fedeli, e poi ci sarà, lo dicevo prima, una serie di celebrazioni e cerimonie abbastanza importanti, anche istituzionali, politiche, il 3 e il 4 di ottobre. E, potremmo dire, dal punto di vista spirituale, è una sorta di piccolo giubileo, si è appena chiuso il grande giubileo del 2025, ma nell'ambito strettamente francescano questo diventa un piccolo giubileo, addirittura con la concessione di indulgenze, con pellegrinaggi, momenti di forte spiritualità declinata in vari modi, riti liturgici naturalmente, ma non solo, ci saranno meditazioni, sacre rappresentazioni e via di questo passo. Se invece guardiamo all'ambito più culturale, che forse è quello che interessa più a noi in questa sede, volevo segnalare due cose. Una mostra che si preannuncia molto bella, dedicata a Giotto e San Francesco, dal 4 marzo al 14 giugno alla Galleria Nazionale dell'Umbria di Perugia. E poi vorrei anche segnalare la creazione di un comitato per l'edizione nazionale delle fonti francescane, qui anche qui forse è la mia deformazione che mi porta a dare un peso importante a questo progetto, che vorrebbe in 5 anni, anche se ho l'impressione che ci metteranno di più, raccogliere, ripubblicare in modo filologicamente aggiornato tutti i testi più antichi della tradizione francescana, che notoriamente è stata abbastanza tormentata, quindi anche dal punto di vista filologico c'è molto lavoro da fare.
Allora, in conclusione, brevemente devo chiederti, Pietro, la politica poi, lo sappiamo, spesso coglie e sfrutta queste occasioni, no? Questi anniversari, come entra nel quadro di queste celebrazioni francescane?
Ma ci entra inevitabilmente, perché Francesco, lo dicevamo prima, è una specie di gloria nazionale, è il patrono d'Italia, quindi il Comitato Nazionale è nato come iniziativa statale. Statale è anche stata la proposta che ha fatto un po' dibattere, in questo caso è stata forse troppo politicizzata, di reintrodurre addirittura la giornata nazionale festiva del 4 di ottobre, che una volta c'era. E io credo però che San Francesco forse sarebbe bene non tirarlo troppo per la giacchetta, come si dice, nel suo caso magari per il saio, e deve restare un santo di tutti, perché è un santo di tutti, lo dicevo prima, è una persona, una figura trasversale di per sé. Allora io qui mi chiedo magari quale potrebbe essere il ruolo della Svizzera italiana, che ha nei confronti di San Francesco un'adesione abbastanza precoce, perché lui era morto da 4 anni e già si fondavano in Ticino 2 conventi, a Locarno e Lugano, e quindi c'è forse l'occasione per rivitalizzare, ricordare un po' questa lunga tradizione francescana, che poi è stata rilanciata nei secoli successivi con gli osservanti cappuccini tra 500 e 600, che rappresentano un vero e proprio boom del francescanesimo in Svizzera. E io spero proprio che il Ticino, se è ancora a tempo, come credo, raccolga questa piccola sfida e possa fare memoria della sua particolare declinazione, ecco, della memoria francescana in questo territorio che, lo ricordo, all'epoca era lombardo, poi nel frattempo è diventato svizzero.
Insomma, staremo a vedere cosa succederà. Noi di sicuro avremo modo di parlarne ancora e di approfondire anche alcuni, no, degli spunti che tu oggi hai condiviso con noi nel corso dell'anno fino al prossimo ottobre. Grazie Pietro Montorfani per essere stato con noi a capo anche quest'oggi.
A voi, alla prossima.